Lezione numero 3, riferita al giorno 18, mercoledì 18 marzo. Allora, completiamo le lezioni di questa prima settimana cercando di definire un po' meglio le coordinate del discorso di George Steiner. Abbiamo già introdotto qualche elemento, abbiamo parlato della critica, spesso feroce, che Steiner, riserva al sistema educativo attualmente dominante nell'Occidente, in particolare negli Stati Uniti, che Steiner conosce molto bene perché vi ha insegnato a lungo. Abbiamo menzionato alcune delle tendenze più diffuse legate all'esercizio della parola sul piano pubblico, quali ad esempio la ricerca universitaria e lo stesso giornalismo. Adesso dobbiamo cercare di precisare un po' meglio i termini di questo discorso. Per Steiner vi sono certamente degli elementi di tipo tecnico, sociologico, delle consuetudini che si sono ormai affermate e consolidate all'interno delle nostre società e che ci inducono a usare la parola, il linguaggio in un certo modo e a concepire in generale il rapporto con i testi, con l'arte, con la letteratura, ma non solo, in una maniera tale da complicare il rapporto con la fonte originaria. Ma il problema è più grave, naturalmente, dal suo punto di vista. Non si tratta soltanto di cattive abitudini, perché semmai si tratta di capire, al contrario, come mai queste presunte cattive abitudini si siano affermate, siano diventate letteralmente dilaganti e abbiano conquistato addirittura i centri da cui la cosiddetta cultura alta, la cultura universitaria, dovrebbe irradiarsi. Come mai siamo entrati in una fase che lui stesso definisce in maniera un po' sconsolata del dopo parola, cioè dell'epilogo in senso letterale? L'epilogo di una storia millenaria dove l'intera nostra civiltà è stata costruita attorno all'uso certamente razionale della parola, ma anche sul suo potere di orientare l'azione e di irradiare significati che richiedono il nostro ascolto. La parola ha, diciamo, trovato ascolto. La nostra civiltà si è espressa attraverso grandi testi fondativi, la nostra civiltà politica, ma anche religiosa. Il libro dei libri è non a caso la Bibbia. E dunque, questo insieme, questo corpus variegato di sapienza, di conoscenza che si è espresso attraverso la parola, oggi fa fatica a trovare ascolto. Le nostre orecchie si sono, per così dire, chiuse, non sono più ricettive, e noi cerchiamo di cartografare questa situazione. Dunque, Esistono motivi più spicci, o meglio, esiste la ricaduta di qualcosa di più profondo che è avvenuto, ma diciamo anzitutto brevemente a che cosa allude Steiner quando pensa a questa crisi così dilagante. Pensa cioè a una crisi del significato. Una crisi del significato che si è consumata tra 8 e 900 e che ha avuto come protagonisti poeti, filosofi, artisti. La crisi è stata consumata all'interno delle stanze in cui fino a quel momento la parola aveva ancora una sua piena autorità. Ma naturalmente si tratta di una crisi di ordine complessivo, storico, una crisi che ha in se stessa qualcosa di inevitabile, di fatale e che ci sta portando verso un esito che non è naturalmente prevedibile, ma cui noi sentiamo progressivamente allentarsi i legami, i vincoli tra la parola e il mondo, cioè la capacità che ha la parola di dire che cos'è la realtà, di tradurla in un discorso comprensibile e di confidare sul fatto che appunto il nostro pensiero, la nostra parola sia capace di effettivamente comprendere ed esprimere tutto questo. Torniamo però allora alla registrazione degli effetti, no? Poi appunto dovremo elencare perlomeno le cause, i fattori scatenanti di questi effetti. Gli effetti sono presenti nel nostro quotidiano. Steiner li registra in maniera, se vogliamo, anche un po' come dire, pedante, con qualche tratto di snobismo, ma lo fa perché è interessato non tanto a fustigare, diciamo, la nostra superficialità o la nostra distrazione costitutiva, lo fa perché ritiene che in ballo vi sia qualcosa di essenziale. Allora, il nostro atteggiamento odierno nei confronti dei testi, dei libri, potremmo dire in generale della cultura, si traduce in un modo di leggere che è ormai vago e irriverente. Sono questi gli aggettivi che Steiner utilizza a pagina 19 del primo saggio della nostra raccolta, una lettura ben fatta. Cosa significa? Significa che noi siamo portati a diffidare, diciamo, di ogni forma di auctoritas, di autorità o di scrittura che ci dà degli ordini, che in qualche misura ci impartisce delle prescrizioni o che comunque aspira a essere immutabile e per certi aspetti quindi al di là della critica. Non siamo più capaci di attribuire a un testo scritto un valore di immutabilità, se volete un valore di perfezione, quando viceversa era questo elemento di compiutezza, perfezione, assolutezza a cui aspirava la parola nel suo tentativo di vincere la morte. La morte poteva essere vinta dalle parole dei poeti, dalle parole di chi produceva qualcosa di talmente memorabile da restare per l'appunto nella memoria dei posteri. Si vince la morte, il grande poeta vince la morte attraverso le sue parole che verranno ricordate, che verranno mandate a memoria, e dunque la parola sarà ciò che, diciamo, della sua vita, del suo ingegno, potrà resistere nel tempo a venire. Dunque siamo diventati dei lettori vaghi e irriverenti. Per il semplice fatto che non siamo stati noi a scrivere il libro che abbiamo davanti, perché dovremmo occuparcene? È il libro di un altro, non è la mia vita, sostanzialmente. Questa è un'obiezione talmente, diciamo, sotterranea, talmente strisciante che probabilmente non ce ne rendiamo neanche conto. E questo atteggiamento, Steiner lo legge come un'eredità del romanticismo, dove, diciamo, lo sviluppo della nostra personalità, del nostro io, quindi, l'essere se stessi, si deve esprimere e deve manifestarsi anzitutto dall'immediatezza. C'è un credo nella spontaneità, nell'immediatezza, nel manifestare in maniera, del tutto ingenua e, autorizzandosi quindi all'ingenuità i propri pensieri, i propri sentimenti, senza filtri, senza farsi imporre dei codici esterni. Senza dunque sottoporsi a una formazione in senso stretto. Questa istanza primordiale, che è stata poi, rilanciata e, liberata dal romanticismo, ci appartiene a un livello molto profondo. Conta la nostra vita, la vita che facciamo, la vita della vita, come dice lui, e non la vita della lettera. Ci interessa vivere le cose, ci interessa avere esperienze, ci interessa avere, delle occasioni di vita e non lasciarcelo dire dai testi, e non lasciare che i testi, poesie, componimenti, romanzi, trattati filosofici, ci parlano di quello che possiamo vivere direttamente. Dunque, un'istanza vitalistica, legata alla liberazione della nostra, energia giovanile. Non vogliamo sentirci dire cosa dobbiamo fare, come dobbiamo farlo, e non vogliamo neanche sentircelo raccontare, vogliamo farlo. Il libro stesso è cambiato, quindi non ci aspettiamo nulla dai libri, o sempre meno. I libri stessi sono cambiati, hanno cambiato la loro, diciamo, consistenza. Sono libri sempre più leggeri, sempre più agili, sempre più instant. Oggi è possibile stampare libri con una facilità e diffonderli anche nel mercato con una facilità che era assolutamente impensabile fino a qualche decennio fa. Steiner, segnala la grande rivoluzione del tascabile, quando i libri sono diventati, tascabili, pocket. Questi libri, fatalmente, che hanno certamente aumentato la, diffusione della lettura, allo stesso tempo, osserva lui, da professore severo e in qualche modo inflessibile, questo tipo di pubblicistica, la pubblicistica tascabile, non ci offre, o soltanto ci offre molto di rado, le opere complete di un autore. Sto leggendo a pagina 20. Non ci offre, ad esempio, quelli che sono i prodotti meno riusciti di un autore. L'instant, in qualche modo, o per meglio dire il tascabile, riproduce solo i successi, i bestseller, per così dire, perlomeno dal punto di vista del successo critico di un autore. E tralascia le opere meno riuscite, se vogliamo anche i fallimenti. Ma qui scatta Diciamo, l'obiezione di Steiner, l'atto di lettura è autentico soltanto quando conosciamo integralmente un autore, quando esaminiamo con sollecitudine particolare, anche un po' irritata, i suoi fallimenti per elaborare una nostra visione personale della sua presenza. Allora, leggere un libro significa leggere il libro di un autore, ma questo autore non ha scritto solo il libro che abbiamo davanti, magari è il migliore o il più affascinante o il più riuscito, ha scritto anche tante altre cose. Ha scritto cosiddette opere minori o opere addirittura fallimentari. Bene, dovremmo conoscere anche quelle, perché se conosciamo una persona, soltanto dalle sue azioni, meglio riuscite, dai suoi successi, non dai suoi anche insuccessi, beh, avremo una conoscenza parziale di questa persona. E invece per noi, attraverso il libro, è importante che si formi una nostra visione personale della sua presenza, una nostra visione perché vogliamo capire non solo le pagine più luminose, ma anche quelle, diciamo, meno brillanti. E poi c'è il problema della memoria. Non abbiamo più la tendenza, indotta naturalmente dal nostro sistema scolastico, a mandare a memoria i testi. Questo è un grande problema per Steiner. Questa atrofia della memoria ci impedisce di godere dei testi, di quelli che naturalmente potremmo decidere noi stessi di mandare a memoria, no? Senza subire delle imposizioni. Questa perdita di un rapporto di memoria fondato sulla memoria con i testi ha delle conseguenze rilevanti. Perché ci impediscono di assimilare, di letteralmente incorporare i mezzi formali dell'arte. Mandando a memoria un testo, noi non soltanto siamo in grado di assaggiarlo, di tornarci sopra in qualsiasi momento, mandandolo a memoria, il testo può affiorare in situazioni per noi inedite, impreviste, e possiamo fare delle scoperte proprio perché la circostanza che stiamo vivendo ci suggerisce qualcosa che in quel testo non avevamo visto. Dunque, mandare a memoria qualcosa significa non soltanto o non tanto congelarlo nella nostra mente, significa portarlo con noi e fare in modo che ci accompagni nelle situazioni della nostra vita. Ma c'è ancora un altro problema, diciamo, di superficie, un effetto secondario che Steiner avverte. Abbiamo modificato i nostri tempi di attenzione. Il nostro tempo di attenzione è stato abbreviato e la nostra concentrazione si è diluita per il semplice fatto, ad esempio, che possiamo essere interrotti dallo squillo di un telefono. E dal fatto che non riusciamo a non rispondere a questo telefono. A pagina 23 di questo testo Steiner suggerisce quanto segue: ci vuole una storia dei livelli di rumore, della diminuzione di quelle moli naturali di silenzio, non soltanto notturno, che avvolgeva ancora le vite quotidiane di Chardin e del suo lettore. Abbiamo parlato di questo quadro che potete andare intanto a guardarvi in internet. Le philosophes Lisant, Chardin. Allora, i livelli di attenzione. Sono sempre più numerosi i giovani e gli adulti che riconoscono di essere incapaci di leggere un testo serio senza uno sfondo di rumore organizzato. Steiner ha messo dunque il dito in una serie di questioni, ha colto alcuni segni, alcuni atteggiamenti, alcune forme di comportamento che, dal suo punto di vista, complicano il nostro rapporto con la lettura, perché sia per un'innata tendenza, diciamo, a non farsi dire cos'è la vita da qualcun altro, sia per il fatto che la circolazione dei libri odierni è una circolazione che si riferisce solo a una parte dell'opera degli autori, sia per questi aspetti, diciamo, ulteriori che abbiamo appena ricordato, lo sganciamento della memoria dal testo e la nostra minore capacità attentiva, questo insieme di fenomeni, in cui possiamo, credo, tranquillamente riconoscerci tutti quanti, mettono a rischio quella dimensione di silenzio, di sospensione, in cui la lettura può diventare un incontro effettivo con il testo. La prossima volta entreremo nel merito delle ragioni culturali, come vi dicevo all'inizio, di questa crisi del significato che si è affermata tra 8 e 900, la quale alla lontana è responsabile anche di queste nostre abitudini, di queste consuetudini che complicano, rallentano o addirittura impediscono la nostra vicinanza al testo.